Io devo dire, e questo è il compito del mio trattato, anche se non di tutta la mia vita, che gli uomini sono stati costruiti come macchine da altri esseri, certamente macchine anch'essi, e che la sorte vera degli uomini sarebbe di costruire altre macchine, ma migliori di loro, che magari riescano a portare l'uomo al loro livello e ad alzarlo sempre più, riuscendo esse a costruire macchine sempre migliori. Questa è la grande verità destinata a fare più di quanto gli uomini non abbiano mai fatto.
Il romanzo al quale Paolo Volponi si dedica subito dopo aver dato le stampe in Memoriale si intitola La macchina mondiale e anche esso, come Memoriale, conferma una vocazione utopistica e visionaria dell'Urbinate. La macchina di questo libro però non esiste, è solo un progetto e come tale deve proporsi. È una grande possibilità, ovvero sia un grande mito o un grande sogno all'interno di un mondo dove, con l'affermarsi della grande industria, cominciano a imporsi segni di palingenesi del tutto disumani o addirittura superumani, e dove la lingua stessa deve attraversare una sorta di totale metamorfosi di sé.
Se uno adopera delle parole bloccate dall'uso che di esse ha fatto una certa società, non supererà mai le regole e quindi i blocchi di quella società, i blocchi che quella società ha disposto intorno a sé per impedire al fluire delle cose di trascinarla e trasformarla. Se il trattato sarà libero e le parole saranno nuove, e se io potrò veramente scrivere la scienza come la scienza vuole, in un modo quindi che risulterà essere la più dolce delle poesie, e quindi per tutti diverso e per tutti nuovo e per tutti ricco di infinite liberazioni, allora io supererò la figura che di me hanno disegnato con i vecchi segni i poveri servi della miseria, che hanno poco pane e poche parole, e sarò davvero agli occhi di tutti un filosofo e un inventore.
Siamo in una mera dimensione di mitomania o di follia realizzata? No, siamo nel centro più eloquente della civiltà industriale. Siamo all'interno della mente di un uomo che comincia a sentire la presenza della tecnologia e per esteso della macchina come un condizionamento radicale del suo stesso modus pensandi.
Sarei matto se pretendessi, come molti fanno, almeno di quelli che ronzano intorno a te per portarti via dalla mia casa e per rovinarmi, se pensassi e se ammettessi che quello che io oggi non sono e che oggi non so fare non lo sarà mai e non lo saprà mai fare domani e in avvenire nessun altro.
E ancora?
La pazzia o mattana o rovesciamento dei sensi o perdita della ragione, malattia del cervello o del cuore, disconoscimento di se stessi e rifiuto della propria persona e delle altrui, è certamente una cosa diversa dalla mia libertà, ed è la cosa meno libera che esista. Perché pazzia è la viltà del consigliere, la cattiveria del pretore, la giustizia del presidente.
Di fronte a un pensiero che nasce dalle logiche industriali, il protagonista della macchina mondiale, Anteo Crocioni, contadino filosofo piemontese, che finirà a Roma alla ricerca della moglie Massimina fuggita dalla sua brutalità, si persuade che la libertà possa rinascere proprio all'interno di questo mondo macchinizzato. E così arriva addirittura a dire:
«Ma non capisce», gli dissi io con furberia, «che mentre tutta la scienza e tutta la filosofia vanno verso le prove del materialismo, io, riuscendo a dimostrare che gli uomini sono stati costruiti da altri esseri, ammetto e stabilisco l'idea di esseri superiori, posti altrove, e che alla fine questi esseri possono risultare essere uno solo, quindi proprio quel Dio del quale lei si dichiara servitore».
Siamo al parossismo, laddove sembrerebbe che la civiltà delle macchine ci aliena a sé, qualcuno, il nostro eroico Anteo, cerca di dimostrare che viceversa ci riconduce alla nostra inalienabile libertà, fino al punto di riconoscere in esseri immaginari o fantastici le stesse espressioni del divino o di Dio in persona. Ma la fabbrica resta sempre sullo sfondo, incombente e ispiratrice, in qualche modo, del grande pensiero fantasmatico del nostro. E la concretezza dei suoi problemi sembra quasi ristorare dalle astrazioni e dalle mitomanie.
Mangiando, dimenticarono completamente la mia vicenda e cominciarono a parlare del loro lavorare e dei soldi, di quanto si guadagna per un'ora, di come si lavora per un'ora, di quanti franchi è fatta l'ora, di come le lire a Roma sono più rotonde, di come i soldi possono essere perduti, degli interessi delle banche, delle case da comprare, di quanto può guadagnare una ragazza a servizio, di come il soldo a Roma va trattato e come sono belli tanti soldi per un'ora.